vivo non sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli.
12:19, minuti primi, martedì 10 febbraio 2009. Questa è la memoria dei Senza Sicura e come di consueto ci introduce all'odierna puntata di Maldestra, la trasmissione antifascista di Radio Onda Rossa.
Terrei dal cielo per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire. Ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire per non tornare. Tu mi parli, ma io no.
Una puntata, quella di oggi, che non può non parlare di memoria storica e di revisionismo, e in realtà iniziamo subito con una notizia proprio di qualche minuto fa, che ci viene da Padova, che leggiamo dalla rete, di cui avremo anche una corrispondenza tra qualche minuto. Padova, caricati gli studenti antifascisti che tentano di entrare nel palazzo del Bo. Mobilitazione degli studenti dell'Onda oggi a Padova contro una manifestazione in memoria delle foibe di fronte a Palazzo del Bo di alcune formazioni di estrema destra, Forza Nuova, Destra Universitaria e Lotta Studentesca. Gli studenti avevano lanciato un presidio contro la presenza di questi gruppi neofascisti e dopo circa un'ora hanno tentato di entrare nel Palazzo del Bo. All'improvviso è partita una carica ferocissima con caccia all'uomo per i vicoli del centro, normalmente affollati in queste ore per il mercato. Da questo lancio risulta uno studente fermato, poi ne andremo a parlare un po' meglio con appunto chi c'era tra qualche minuto più avanti, comunque con una corrispondenza telefonica. Mentre noi ritorniamo in studio e cominciamo questa trasmissione quest'oggi ricca di ospiti, peraltro.
Una trasmissione, quella di quest'oggi, ovviamente, come diceva l'altra voce di questa trasmissione, centrata sul nostro malgrado, sulla memoria vista da destra, sul revisionismo storico anche visto da destra. In particolare il focus ovviamente è sul giorno del ricordo. Se ne saranno accorti un po' tutti, data il festival di manifesti e manifestini apparsi in questi giorni. Qualunque sigla della destra più o meno estrema, oltre che ovviamente gli enti locali governati dall'estrema destra e dalla destra di questo paese, si sono prodigati nel produrre quanta più cartaccia possibile. Cartaccia perché spesso venivano ricalcate le immagini che invece ricordano il genocidio del popolo ebraico in Europa, la Shoah. E quindi una maniera di cercare di associare nella testa delle persone, dei cittadini di questa città, di questo paese, quella che è stata una vera e propria tragedia, un programma scelto e studiato di genocidio sul continente europeo, con qualcosa di sicuramente di ben altro, che è giusto che venga anche ricordato per quello che è stato. Una fase sicuramente tragica per chi l'ha vissuta, ma sicuramente da calare nel contesto di quel dopoguerra, nel contesto di quegli ultimi anni di conflitto e di dittatura fascista nel nord-est italiano o nel nord-ovest jugoslavo, ovviamente.
Tes frères, car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes fils.
la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Pour monter en grade, c'est volatile comme buter valise, mais non balise pas, ça t'aide à futer ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux, tu seras seul. Moi, mes enfants sont nombreux, mais même en tôle, tu seras fier d'être un de mes mômes. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde, je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études.
Oups, scusate, non avevamo abbassato la musica. Dicevamo, una puntata affollata in cui abbiamo in studio alcuni compagni dei collettivi che hanno organizzato questa tre giorni antirevisionista, una tre giorni che centrerà che sta centrando a partire da ieri sera al Baffo della Gioconda con alcuni storici, sta centrando un dibattito appunto sulla purtroppo forzato date appunto la retorica nazionalista che si sta consumando in questi giorni rispetto alla questione del giorno del ricordo, e un dibattito che sta cercando di rimettere il punto sulla questione friulana e sulla questione dell'Istria e della Dalmazia, di tutte quelle di quella zona geografica e di quella fase storica che la destra sta utilizzando in maniera anche abbastanza becera per fare un po' un'operazione ovviamente di ricostituzione di identità nazionale in chiave quasi diremo neofascista. Ne parliamo direttamente con i protagonisti di questa tre giorni che sono venuti gentilmente a trovarci in studio, e niente, più che appunto lasciargli la parola non abbiamo altro da aggiungere.
Sì, e buongiorno a tutti. E innanzitutto cerchiamo anche di contestualizzare l'argomento e soprattutto da dove viene questa nostra spinta appunto a indire una settimana antirevisionista. Diciamo che il revisionismo di Stato è un qualcosa che è sempre esistito, però è diventato diciamo l'ideologia dominante soprattutto nella Seconda Repubblica, perché e le nuove forze politiche appunto che dominano il panorama politico italiano non provengono da quella storia che comunque nel bene o nel male non hanno contribuito alla Costituzione, a formare la Repubblica Italiana, e quindi quella sorta di leggenda, quella sorta di storia ufficiale che adesso viene completamente demolita da parte di forze che a scopi assolutamente politici, insomma per calcoli appunto di legittimazione, autolegittimazione del panorama politico, stanno portando avanti un revisionismo che non si caratterizza dall'essere un dibattito diciamo culturale o storico per appunto controbattere alle tesi invece che loro dicono portate avanti dalla sinistra, ma solamente per scopi politici. Prima iniziando a demolire, diciamo così, il mito della resistenza, e quindi per abbattere quelle forze che contribuirono a liberare l'Italia dai fascisti. Ma non contenti di questo, e poi non riuscendoci appieno, anche se poi è stato ampiamente scalfito diciamo così la verità storica su quello che successe negli anni 40 e dal 43 al 45 soprattutto, non contenti di questo, le nuove forze politiche, in principal modo AN e comunque i post-fascisti, ma poi assunta da tutto l'arco parlamentare diciamo così, e dovevano trovarsi una sorta di legittimazione per cui, al di là di quelli che furono i meriti e i demeriti di chi stava dalla parte giusta o sbagliata, nel 2000 non è più importante capire o cercare o comprendere le differenze che portarono a costituire quelle formazioni politiche, ma darsi una sorta di legittimazione nazionale o nazional popolare che facesse rientrare tutti in uno stesso calderone, quindi i partigiani o i repubblichini, chi era nel giusto o chi era nel sbagliato. Nel 2000 non ha più senso di esistere questa contrapposizione. E quindi al fine di trovarsi diciamo così una legittimazione storica a questo discorso che appunto li legittimasse nel panorama politico, hanno dovuto, come diciamo così tra virgolette la sinistra parlava dei lager e delle deportazioni degli ebrei, hanno dovuto trovarsi una sorta di di evento storico che fungesse da controparte, e l'hanno trovato nelle foibe. L'hanno trovato nelle foibe in modo da costruire una sorta di 25 aprile di destra, e quindi istituendo questa giornata del ricordo del 10 febbraio. Il problema qual è? Sostanzialmente che questa è un'operazione esclusivamente politica e non storica, non di ricerca storica e esemplare e esemplificativo, diciamo così, di questa cosa, è che neanche al convegno organizzato dal Ministero della Gioventù all'Eura di pochi giorni fa, neanche in quel caso sono riusciti a far parlare neanche uno storico, chiamando appunto a raccolta tutti i vari politici di turno che appunto hanno espresso tutte le loro teorie nazionaliste, tipo Menia che voleva riportare all'Italia l'Istria addirittura. Adesso, perché Menia non conta assolutamente nulla nel panorama politico, ma se no immaginiamo che la Croazia avrebbe avuto qualcosa da ridire in merito. Ma il discorso è che non riescono a far parlare e a provare storicamente i fatti di cui parlano, e infatti la riportano semplicemente nel piano politico. Questa era una, diciamo, una deformazione e una strategia già usata da personaggi come Panza, che al fine di demolire la resistenza ha scritto vari libri senza nessun fondamento storico e nessuna ricerca storica, ma solamente per sentito dire e per operazioni politiche pensate da altri. Al fine di tutto questo abbiamo appunto organizzato questa settimana revisionista, antirevisionista. E appunto adesso passo la parola all'altro compagno, che descriverà in breve cosa abbiamo fatto e cosa faremo sia oggi che domani in questa tre giorni antirevisionista.
Allora, salve a tutte e tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Brevemente, la settimana in realtà è iniziata la scorsa settimana, il 3 febbraio, con la contestazione degli studenti al convegno organizzato dalla Consulta Provinciale Studentesca a Profumo d'Italia, che si teneva all'Eur. Se ne è già parlato, però secondo noi è importante fare un po', diciamo così, fermarci magari pochi secondi sopra, perché è un po' esemplificativo di come viene utilizzata la questione delle foibe qui in Italia per speculare dal punto di vista politico. Quella consulta doveva essere, quell'iniziativa doveva essere organizzata dalla Consulta, che teoricamente, per quanto pleonastico, è un organismo che dovrebbe rappresentare tutti gli studenti romani e della provincia di Roma. Ebbene, comunque è un organismo che gestisce qualcosa come 75.000 euro all'anno, e a cui quest'anno sono arrivati ulteriori 50.000 euro di finanziamento dal Ministero della Gioventù, quindi stiamo parlando di soldi importanti, cifre importanti. La stessa consulta che aveva dimenticato di celebrare il giorno della memoria il 27 gennaio ha impegnato tutte le proprie energie per questi due giorni. All'inizio erano tre giorni in cui si invitava perfino la ministra Gelmini, che poi ha rifiutato, comunque non è potuta partecipare, per dire anche quale legame ci sia poi fra la consulta che rappresenta gli studenti, che va a chiamare il ministro più votato dagli studenti, contro cui si è manifestato per tutto quanto l'autunno. Vabbè, questa è una, diciamo, un inciso, una parentesi. Ebbene, a questa consulta sono stati invitati esclusivamente politici di Alleanza Nazionale, tranne Valentina Prea, che era di Forza Italia. L'unico storico era Vincenzo Maria De Luca, che in realtà non è uno storico ma è un dentista, che era quello che fu chiamato l'altro anno da Forza Nuova per partecipare al convegno, iniziativa che si sarebbe dovuta tenere a Lettere, che suscitò poi, che determinò l'aggressione squadrista su via De Lollis, cosa per cui alcuni compagni stanno ancora subendo un procedimento giudiziario. Questo personaggio ha avuto la sfacciataggine, la faccia di raccontare che i lager nazisti, davanti alla ministra Meloni, davanti ai vari sottosegretari, i lager nazisti erano uguali ai gulag titini. Ora, qualsiasi persona che abbia un minimo di cervello in testa sa benissimo che, uno, i gulag erano campi di concentramento sovietici per oppositori politici e non erano collocati nella ex Jugoslavia. Al massimo c'erano campi di prigionia per i militari degli eserciti sconfitti, cosa che hanno fatto tutte quante le nazioni uscite vincitrici dal secondo conflitto mondiale, quindi già una prima. Però qual era il motivo di questo, diciamo così, di questa affermazione volutamente fuorviante? Tutto fa, ripetiamo, con i soldi pubblici, davanti a studenti completamente ignari molto probabilmente di quello che è successo sul confine orientale, che erano andati là perché attratti dalla possibilità di avere un giorno di sega garantito con giustificazione ufficiale da parte della provincia, quindi un'iniziativa ufficiale in cui si sono sostenute questo tipo di tesi. Il senso quindi qual è? Quello che diceva prima chi mi ha preceduto è quello quello dell'accostamento aberrante, cioè mettiamo insieme, se è vero che i nazisti avevano i lager, i comunisti comunque avevano le foibe. Noi abbiamo ritenuto importante quindi fare un focus su questa questione che abbiamo chiamato magari pretenziosamente settimana antirevisionista e che si è articolato in quella contestazione la scorsa settimana, ieri nella presentazione degli atti di un convegno che c'è stato l'altro anno a Sesto San Giovanni, la presentazione di un libro della KV che si chiama Amnesia della Repubblica, Revisionismo di Stato e Amnesia della Repubblica. Oggi pomeriggio andremo a depositare una corona di fiori, una delegazione di compagni e compagne andrà a depositare una corona di fiori al monumento dei partigiani jugoslavi al cimitero di Prima Porta. Anche questo per noi è molto importante perché la giornata del ricordo, così come è stata chiamata, istituita nel 2004, è iniziata a festeggiare nel 2005, fortemente voluta dall'Alleanza Nazionale, ricordiamolo, ma anche con l'assenso dei parlamentari del centrosinistra che non hanno detto nulla, anzi si sono piegati supinamente a questo tipo di propaganda irridentista. La giornata del ricordo non si ricorda e non si contestualizza quello che successe prima, durante e dopo gli episodi delle cosiddette foibe, nel senso non si ricordano gli oltre 20 anni di dittatura e di persecuzioni fasciste, di bonifica nazionale, della caccia all'alloggeno, dell'italianizzazione forzata, vennero cambiati i nomi, la toponomastica, i cognomi, vennero cacciati via dagli uffici e dai posti pubblici i cittadini di origine slovena o croata, gli vennero confiscate le terre, insomma 20 anni di dittatura e di persecuzione, questa sì, razzista. Non si ricordano le vittime dell'aggressione italiana in Jugoslavia. Il 6 aprile del 1941 l'asse, l'Italia insieme alla Wehrmacht entra in Jugoslavia senza neanche la dichiarazione formale di guerra. Sono almeno 300.000 i morti causati dagli italiani in Jugoslavia. Ovviamente tutto questo si basa su quella sorta di mito fondante che sia a destra che a sinistra trova largo spazio, è quello dell'italiano brava gente, no? Per cui l'italiano sostanzialmente quando va in guerra costruisce ponti, costruisce scuole, regala cioccolatini. E molto probabilmente questo tipo, come accennava prima nell'intervento, come si diceva prima nell'intervento, questo tipo di ragionamento serve anche nel presente, non serve soltanto a pulirsi la coscienza, serve perché così è possibile legittimare con questa sorta di nuovo senso comune nazionalista, anticomunista, imperialista, legittimare poi ad esempio le missioni all'estero. È la cosa per cui dopo Nassiriya tutto il paese rimase quasi sgomento del fatto che gli italiani potessero essere attaccati, perché nell'immaginario collettivo gli italiani vanno lì a costruire scuole, se c'è l'esercito è per portare caramelle e medicine. Questo ovviamente non è, quell'esercito va lì a difendere degli interessi, ma tutto questo deve essere offuscato attraverso questo tipo di operazioni ideologiche. L'ultima cosa, domani la settimana terminerà con un convegno storico a cui partecipano Nicola Tranfaglia, Sandy Volk, Davide Conti, tutti e tre storici, al contrario di quello che fa solitamente la controparte, e Bianca Bracci Torsi, rappresentante dell'AMPI, alle 4 all'Aula Grande di Storia nella Facoltà di Lettere. E niente, qui mi fermerei qui per il momento.
Ovviamente unica molto 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 esaustivo l'intervento. Molto esaustivo l'intervento che ci ha preceduto. Importante ovviamente in questo momento riprendere anche in mano non solo un discorso di generale opposizione alla memoria storica, ma in qualche maniera anche ricostruire quella che è poi invece sono quei tratti di memoria che ci appartengono direttamente, che possono anche che servono per proporre anche una visione della storia più o meno recente che cerchi di tenere conto non solo degli spiriti e delle montature insomma anche abbastanza sanguinolente che ci vengono proposte, a partire da Giampaolo Panza per arrivare ai libracci sugli anni 70-80 come Cuori Neri e quanto altro è stato scritto. È importante ovviamente produrre anche in una forma di dibattito aperto come quello che sta avvenendo in questi giorni tra l'università e San Lorenzo, aprire il dibattito ovviamente agli studenti, alle università, proprio perché è lì che si sta consumando una delle spinte più forti. Ieri l'ennesimo siparietto del sindaco Alemanno, questa volta a ricordare Paolo Di Nella, una presenza ormai sta diventando fissa delle commemorazioni finora esclusive delle parti più estreme della destra romana. Evidentemente si sta riprendendo in mano quel progetto non solo equidistante ma marcatamente revisionista che già il centrosinistra aveva avviato. Scusate, torniamo subito in studio perché rispetto a quello che è accaduto a Padova ormai meno di due ore fa praticamente abbiamo direttamente in linea uno studente dell'Università di Padova, un attivista dell'Onda di Padova che ci racconta direttamente quello che è accaduto. Ci senti?
Sì, ciao a tutti, sono Davide dell'Onda Nomora Padovana.
Ciao.
Ciao, allora vi racconto un po' le premesse e poi i fatti di quello che è accaduto oggi. Allora, noi ieri, sabato scorso, siamo venuti a conoscenza che di tutta segretezza Forza Nuova aveva lanciato un presidio come studenti di Forza Nuova, mi sembra che si chiamino blocco studentesco o lotta studentesca, e avevano lanciato un presidio nella giornata del ricordo per commemorare le foibe. Noi riguardo questo argomento non avevamo nulla da dire, una cosa che riguarda il passato, che ha molte ambivalenze, molte questioni aperte, quindi non ci interessava parlare di questo, solo che ci interessava ribadire che Forza Nuova, così come tutti i partiti neofascisti, non possono avere legittimità di parola, legittimità politica nella nostra città, loro che sono quelli che continuano a distribuire odio, violenza, che continuano a uccidere in ogni città d'Italia. Allora avevano deciso di lanciare un presidio un'ora prima dell'orario in cui avevano lanciato i fascisti. Siamo andati in piazza e abbiamo trovato una città completamente militarizzata. Avevamo visto che il sindaco aveva deciso di dare la possibilità di manifestare i fascisti e noi ci siamo trovati di fronte a uno schieramento di forza dell'ordine impressionante. Di fatto questa mattina tutto il centro cittadino è stato bloccato da centinaia di poliziotti. Al nostro tentativo in qualche modo di arrivare davanti alla sede della nostra università, che era il punto in cui i fascisti avevano lanciato questo presidio, la reazione è stata davvero spropositata. Siamo stati caricati duramente per 400 metri, è stata una vera e propria caccia all'uomo, non è stata una carica di alleggerimento, e abbiamo visto come è stata la reazione politica di questa città rispetto a chi ancora oggi si vuole dire antifascista. E in quei momenti frenetici il nostro compagno è stato portato via, è stato arrestato subito, è stato anche picchiato, adesso siamo in attesa di avere notizie dall'avvocato perché in questo momento si trova ancora in stato di fermo. E oggi purtroppo Padova vive una giornata davvero particolare perché siamo invasi dai fascismi, fascisti e fascismi di ogni risma, tant'è vero che stamattina c'era il presidio di Forza Nuova su questo argomento e stasera il Veneto Fronte Skinhead, Casa Pound Padova e Fiamma Tricolore hanno lanciato un altro presidio, sempre nello stesso posto, sempre per parlare dello stesso argomento. Noi avevamo già lanciato un appuntamento per questa sera, che si rafforza ulteriormente dopo i fatti gravissimi fatti accaduti questa mattina, e quindi nell'appuntamento di stasera, oltre a ribadire che Forza Nuova, Fiamma Tricolore, fascisti, neofascisti di ogni risma non hanno legittimità di parola nella nostra città, e vogliamo chiedere l'immediata liberazione del nostro compagno che è stato preso. È un fatto gravissimo, chiaramente la legittimità politica dei neofascisti si inserisce in un contesto cittadino in cui il sindaco continua ad utilizzare politiche repressive, le sue politiche securitarie fatte di multe, muri, manganelli, militari, poliziotti in ogni angolo. Loro, i neofascisti, trovano una sorta di acqua in cui poter navigare in questo clima, così come a Padova è governato dal centro-sinistra, immagino così come a Roma è governato dal centro-destra, un po' un clima che si respira in tutta Italia col nuovo governo e anche con i governi precedenti, insomma.
Assolutamente, senti, tu sei stato molto esaustivo, noi sicuramente poi torneremo nel corso della giornata, magari non da questa trasmissione ma sicuramente da questi microfoni, a parlare di quanto sta avvenendo a Padova, anche sia per sapere come andrà il presidio di questa sera, sia per avere notizie, aggiornamenti sulla situazione del fermato. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure ci possiamo salutare qua per ora.
No, io ho soltanto da ribadire la vergogna di quello che è successo oggi nella nostra città e che comunque non ci facciamo intimidire, non abbiamo paura, sappiamo di essere noi quelli che hanno legittimità di parola, noi che da mesi ormai facciamo vivere la nostra università e la nostra città, e loro non sono altro che un buco nero del passato e non hanno nessuna idea, nessun modo di avere parola, di avere qualche possibilità di essere.
Su questo siamo più che d'accordo, allora ci aggiorniamo più tardi.
Va bene, grazie.
Ciao, grazie a te.
Grazie a te.
question sur ceux qui ont créé la ségrégation. Loi d'apartheid social, classe contre classe, blanc contre noir, une maladie génétique, la pandémie capitaliste. Que te reste-t-il alors si l'on foutre le feu? Que te reste-t-il alors si l'on perd pas les doigts? Jouer le jeu des médias, même si t'as perdu d'avance, une heure ou deux seulement, tu te sentiras vivant, 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 vivant.
Come avevamo annunciato, appunto, una puntata densa di ospiti e contenuti, anche se tutti ovviamente centrati su questo 10 febbraio, sul giorno del ricordo, come sentivamo, una costruzione tutta politica della destra al governo per aprire spazi di revisionismo anche nella storia prettamente italiana, dopo essersi presi carico di alleanze discutibili con la destra revisionista anche su quello che è il piano più generale della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, ovviamente non potevano non concentrarsi su una un'operazione che possa essere ovviamente più indirizzabile verso una ricostituzione di un'identità nazionale forte e diciamolo, dai tratti fortemente anche colonialisti, in qualche maniera fortemente anche suprematisti. Non è un caso che poi le voci che si sbracciano, si fanno sentire verso questa, per ricordare questa giornata, sono tutte orientate ovviamente verso la destra più estrema e più marcatamente neonazista: Casa Pound, Forza Nuova, Fiamma Tricolore. Insomma, il dibattito è, diciamo, questo dibattito è monopolizzato da quanti hanno un largo interesse a farne un uso più che strumentale, direi proprio nocivo per una memoria costruttiva di quello che è stato il passato fascista di questo paese. Ma non siamo gli unici in Europa, evidentemente. Abbiamo infatti qui in studio un compagno di Berlino che è venuto a raccontarci proprio quanto in Germania alcuni processi siano molto simili a quello che stiamo vedendo accadere rispetto a questo discorso sulle foibe. In Germania il centro della discussione ovviamente è la vittimizzazione del popolo tedesco dopo la guerra, in particolare nella città di Dresda, e proprio nella città di Dresda il prossimo weekend, se non sbaglio, si terrà, come già altre volte, una manifestazione neonazista di ricordo dei morti dei bombardamenti e ovviamente fortemente revisionista da questo punto di vista. Quindi un popolo tedesco che dopo aver essere stato più o meno consapevolmente complice e responsabile di quanto dell'ascesa di Hitler, del nazionalsocialismo e della Seconda Guerra Mondiale, diventa improvvisamente la vittima della barbarie portata dagli eserciti alleati attraverso gli aerei americani. Ovviamente questa cosa così semplicemente non può passare, anche grazie evidentemente all'attivismo degli antifascisti tedeschi, e proprio di questo ne andiamo a parlare lasciando direttamente la parola a lui. Ciao.
Buongiorno a tutti. Come è stato già presentato, vi racconto un po' sui fatti di Dresda, che il prossimo weekend ci saranno due manifestazioni nazisti. Il venerdì, il 13 febbraio, la manifestazione dei Freien Kameradschaften, che chi sono i nazisti più movimentisti in Germania, non legato al partito dell'NPD, almeno non ufficialmente legato, e sabato un'altra manifestazione dell'NPD, che è il partito nazista tedesca. Queste manifestazioni a Dresda ci saranno già per la 10ª volta. E intanto queste manifestazioni sono diventate manifestazioni più grandi nazisti in Europa. Per esempio in 2006 c'erano 6.000 nazisti marciando a Dresda, e come al solito la polizia non si occupa molto di loro. Vuol dire che soprattutto dopo la manifestazione ci sono assalti contro tutti i nemici nazisti, visto dalla prospettiva loro, che vuol dire che assaltano gli antifascisti, assaltano la gente con la pelle scura, e fanno soprattutto un discorso che deve produrre la vittimazione del popolo tedesco, come era già detto il compagno italiano qua. Come lo fanno? Lo fanno in un modo molto vergognoso, che parlano del olocausto delle bombe causate dagli americani e della RAF, del Royal Air Force inglese. E questa vittimazione c'è una storia lunga. Subito dopo gli assalti a Dresda, i bombardamenti della RAF inglese, c'erano diciamo 30.000 vittime tedesche. Questo è un fatto. Ma i nazi che facevano ancora propaganda che non era ancora finito la guerra, stavano aggiungendo un altro zero e parlavano di 300.000 vittime. Questo numero è ancora riprodotto, ancora ripetutamente riprodotto dai nazi di oggi, anche se diciamo i storici non solamente di sinistra, diciamo anche storici conservatrici oggi parlano di 30.000, magari al massimo 45.000 vittime. Beh, quest'anno stiamo organizzando una mobilitazione antifascista, una mobilitazione nazionale che vuole fermare sta marcia di nazisti. Aspettiamo insomma almeno gli stessi numeri di compagni, vuol dire tra 5 e 8.000, e il progetto sarà di fare i blocchi di massa insieme con un'altra unione dei democratici, che adesso dopo 10 anni iniziavano a fare qualcosa contro i nazisti, che all'inizio nei primi 5 anni diciamo per loro faceva fatica prendere distanza della commemorazione dei nazi, perché volevano fare una commemorazione anche loro, e non parlavano nemmeno del fatto che i bombardamenti erano un risultato della guerra portato in tutta Europa dai tedeschi. Però dopo alcuni interventi antifascisti c'era un cambio al lato dei democratici, e oggi parlano anche di questo fatto che i tedeschi hanno portato la guerra e che i bombardamenti erano un risultato. Questo è più o meno tutto che vi posso raccontare. Se ci sono domande,
io in realtà proprio su quest'ultimo punto, noi l'ultima volta che abbiamo parlato di una manifestazione antifascista in Germania l'abbiamo fatto parlando di Colonia, che era appunto in cui abbiamo visto una grandissima partecipazione popolare, compresi i negozianti e quant'altro, visto che, come abbiamo ricordato, comunque Dresda ha una storia anche diversa, drammatica e quant'altro. Tu hai, cioè in realtà ce l'hai anche un po' spiegato, volevo capire qual era la partecipazione della città rispetto sia alle commemorazioni, quelle magari più legate ai fascisti, e quanto invece parteciperà alle iniziative dei compagni.
Beh, è una storia un po' complicata, che Dresda non è Colonia, ma Colonia c'è diciamo anche tra i democratici una egemonia antifascista, mentre è antirazzista anche, mentre a Dresda, sì, diciamo sta egemonia antifascista, nel senso che tutti sono contro i nazi, Bonehead, c'è anche a Dresda, ma là in Sassonia in generale i conservatrici sono molto, sono più forti rispetto a Colonia, per esempio, e fanno un discorso di totalitarismo, dicono che la sinistra fosse, o la sinistra radicale fosse la stessa cosa che anche la destra estrema, e sicuramente questo è un discorso che aiuta solamente i nazisti. Come vi ho detto, è anche un'altra situazione a Dresda. La commemorazione faceva parte della politica della città, dei democratici, ma anche nella DDR, nella Repubblica Socialista, c'erano commemorazioni. Sì, questa situazione causa una situazione complicata per i democratici, che da un lato vogliono fare la commemorazione, dall'altro lato vogliono contestare contro i nazisti.
Anche immaginiamo che come qua ovviamente il problema non sta nel riconoscere o meno la gravità di un fatto storico, evidentemente anche quanto riguarda le frontiere orientali italiane, ovviamente non stiamo negando l'avvenimento in sé. Pensiamo però che tutta la sua gravità stia nell'uso politico e strumentale di un fatto, arrivando a gonfiarne anche le cifre, trasformando nell'immaginario, centrandolo sulla, ad esempio per l'Italia si utilizza praticamente lo stesso immaginario della Shoah, si utilizzano manifesti con bambini con le valigie che rimarcano ovviamente nella testa di chi li vede, ovviamente cercano di riportare a quello che è stato ovviamente quello che poi è il principale marchio di infamia più o meno condiviso in tutto il continente verso la destra nazionalista di qualunque paese, soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'Italia e la Germania. Questa operazione in Italia però trova ovviamente una forte sponda politica, perché sono tanti gli attori che vogliono legittimarsi, rilegittimare il proprio schieramento e la propria ideologia di fondo, riscrivendo completamente la storia, tanto sulla Seconda Guerra Mondiale quanto, dicevamo, anche sugli anni 70, delegittimando tutto il patrimonio di partecipazione e lotte sociali, da cui anche è nata questa radio, questi microfoni, e trasformandoli in una sorta di elenco necrologico di vittime più o meno innocenti e inconsapevoli di quello che stava di quello che gli stava capitando. Dicevamo ieri anche c'è stata una parata istituzionale lì dove è morto Paolo Di Nella nell'83. Insomma, in Italia c'è una grossa attenzione anche politica rispetto a questa vicenda. In Germania pensiamo che ovviamente sia molto diverso il quadro, comunque.
No, non è molto diverso. C'è questo discorso della vittimazione del popolo tedesco, è un discorso portato in società dai partiti del centro, ma è un discorso che parla soprattutto dei cosiddetti rifugiati, dei paesi dell'est, oggi la Polonia o Repubblica Ceca, dei rifugiati tedeschi che dovevano lasciare casa sua dopo la guerra. Sì, la differenza, anche i partiti del centro parlano anche delle vittime dei bombardamenti, si ricordano anche queste vittime tedesche. E per esempio a Dresda il venerdì c'è ogni anno una commemorazione per le vittime che c'erano, fatto dalla città, fatto dai partiti del centro, e a questa commemorazione si vede sempre che i capi della NPD sono anche là, partecipano, e non c'è una esclusione verso di loro da parte dei democratici. Vabbè, ma questo per la Germania è proprio un caso un po' estremo, che la differenza che c'è tra sto discorso della vittimazione da parte dei partiti del centro e il discorso fatto dalla destra, è quello che la destra sta parlando di un rispetto alle bombardamenti, per esempio, di un olocausto di bombe. Così stanno, è una sorta di negazionismo che porta le vittime dei bombardamenti sullo stesso livello dove c'è anche l'olocausto. Ma secondo noi l'olocausto è stato un crimine unico nella storia, e non è possibile parlare con le stesse parole dalle vittime tedesche. E i partiti del centro questo non fanno, che accettano anche loro che l'olocausto è stato un crimine unico.
Un'ultima, diciamo, domanda più tecnica per chi volesse avere, ovviamente, non solo continuare ovviamente a informarsi su questo, da questo punto di vista, ma anche magari avere indicazioni per quanto riguarda le mobilitazioni di Dresda, se puoi magari dare qualche riferimento web per internet per gli ascoltatori.
Ma certo, su www.antifa.de e ci saranno sempre informazioni su Dresda, sulla mobilitazione antifascista che facciamo, sulla manifestazione, sui blocchi, su tutto. Se qualcuno abbia interesse di venire, contattateci, non ci sono problemi, ci occuperemo.
Ok, io penso che l'unica, possiamo anche lasciarci ovviamente con l'intenzione di sentirci magari nella settimana prossima, proprio anche dopo questa mobilitazione, per farcela raccontare come così è stato per Colonia, abbiamo avuto modo di avere delle informazioni e poter così avere poi appunto un quadro definitivo di quello che è stata quella due giorni di mobilitazioni.
Ma certo.
Va bene, allora ovviamente ricordando i riferimenti di questa radio, 06 49 17 50 è il numero di telefono, www.ondarossa.info, il sito per ascoltare anche in streaming la radio, maldestra.noblogs.org è il blog di questa trasmissione per quanti volessero riascoltare questa e le altre trasmissioni. Dateci giustamente il tempo necessario all'aggiornamento, non abbiamo una sicuramente una puntualità così forte, però ovviamente ce la mettiamo tutta. Con questo possiamo chiudere, ci aggiorniamo a martedì prossimo. Ciao a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici.